È bello veramente lodare Dio insieme, è bello poter vivere questi momenti e mi dispiace per quanti non riescono a poter approvvigionarsi con la presenza di Dio, perché Dio abita nelle lodi del suo popolo. È veramente la lode è qualcosa che il demonio ci vuole levare più di tutti, perché sa che nella gioia della lode, nella presenza di Dio c'è veramente una capacità di risollevarsi, c'è una libertà che ognuno di noi ha bisogno di sperimentare. Indipendentemente dalle situazioni in cui si trova, sicuramente Dio è interessato a farci vivere una pace profonda, una pace che ci riempia, una pace che trabocchi, una pace che si trasformi poi in opera. Ecco, tante volte abbiamo l'idea della pace come di qualcosa, ecco, lasciatemi in pace, voglio stare in pace, non voglio vedere nessuno. Ecco, ma la pace di Dio è diversa, come vedremo in qualche scrittura tra breve. Cioè la pace di Dio non soltanto ci mette in una riconciliazione con noi stessi, ci mette in una riconciliazione con gli altri, oltre che giustificati per fede, abbiamo pace con Dio, questo lo do per scontato, siamo tutti credenti, abbiamo scoperto che Dio è in pace con noi proprio perché ci ha giustificato e quindi qualunque cosa che potrebbe farlo arrabbiare, farlo cambiare di idea, non può esistere perché attraverso la nostra fiducia nell'opera di Cristo siamo stati giustificati. E abbiamo pace con lui. Poi chiaramente è importante la pace con se stessi, la pace con gli altri. Già questo è qualcosa di importante. So che già in questo campo tante cose vengono a turbare la nostra vita quotidiana. Cioè, ogni giorno, diceva qualcuno, abbiamo degli attacchi specifici del male che si concretizzano in difficoltà economiche, in difficoltà relazionali, in paure, in errori che gli altri fanno, in errori che facciamo noi, in situazioni in cui avremmo voluto che le cose andassero diversamente, non sono andate. E potremmo vivere sempre con questo rimpianto, con questa rimuginazione. E ci sono tanti che vivono una malattia psichica proprio perché non si perdonano, proprio perché continuano a rimuginare sul loro passato, sulle occasioni mancate, su forse era meglio che facevo questo, forse era meglio che facevo quello. Ma Dio vuole veramente metterci in una dimensione di operatività. Mentre siamo su questa terra, ecco, mentre saremo in cielo non ci saranno più esami, non ci sarà più il diavolo, non ci saranno più prove, tentazioni e sicuramente credo che ognuno di noi lo desideri sempre di più, soprattutto quando maturiamo spiritualmente, ecco, perché più maturiamo spiritualmente, più ci accorgiamo che la vera gioia e la vera libertà non è in obiettivi umani. Sì, niente di male a raggiungerli, niente di male a poter guadagnare di più, niente di male a potersi comprare una macchina migliore, niente di male a poter, non so, fare altre cose, altri progetti di vario genere, gioire, però man mano che maturiamo, almeno questo mi sta succedendo. Perché prima ero dipendente un po' da tutte cose, dagli oggetti, dalle macchine, cioè come se tutte queste cose, dal fisico, cioè, troviamo sempre qualcosa per cui diciamo questo devo per forza averlo e lo devo avere al massimo, al meglio, ma poi ci accorgiamo che piano piano il nostro interesse diventa sempre più per l'uomo interiore, come a dire, sappiamo che quelle cose vere, quelle cose che non finiscono mai, non sono quelle che ci può dare la realtà visibile, ma sono quelle che Dio ha messo in noi, la sua pace, il suo amore, la sua gioia, sono eterni e abbiamo bisogno di cominciare a vivere con queste dimensioni, sempre di più ripieni di questa realtà. E c'è una parte della scrittura in Filippesi, lo vogliamo leggere assieme, dove dopo il primo versetto 4:4, dove ci dà un'esortazione che spesso realmente dovremmo considerare, perché ovviamente nonostante la vita è difficile, nonostante il periodo che viviamo è un poco inquietante per tutte le possibili situazioni che intervengono, per la incapacità della scienza a dare delle risposte magari vere, stabili, e noi sappiamo oggi che anche il discorso del vaccino è un discorso un po' teorico, perché con tutte le varianti, da inglese, brasiliana, indiana, e magari se ne scopriranno tante altre, è possibile che il vaccino stesso non possa neanche essere così una garanzia di protezione. Quindi mentre tendiamo ad essere protetti in un modo, già magari il nemico, quello che ci vuole colpire, ha trovato un'altra strategia, e mentre noi arriviamo finalmente a difenderci, poi c'è un altro modo in cui siamo attaccati. È come se tante volte, se dovessimo difenderci solo in maniera umana, dovremmo vivere sempre con un senso della precarietà, un senso di ansia continua, perché da un momento all'altro qualche cosa ci può colpire. Ma il rallegrarsi, ovviamente, in cui l'Apostolo Paolo ci vuole esortare con questo inizio diverso, è proprio a che fare con non un'incoscienza delle tribolazioni, delle afflizioni. Lui stesso viveva tante problematiche, però lui diceva: io ti abbocco, trabocco di allegrezza in tutte le mie afflizioni. Oppure diceva: contristati eppure sempre allegri. Evidentemente non è una schizofrenia, non è una dissociazione, non è un'identità multipla, ma significa che anche nel dolore, anche in quelle cose che non avremmo voluto passare, non avremmo voluto vivere, Dio ci chiede di rallegrarci. Perché? Perché evidentemente quello che lui ha fatto non dipende dalla realtà esterna. La sua presenza, il suo amore, la sua gloria in noi sono immutabili. E poi continua, dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Che bello questa espressione, la vostra mansuetudine, non la vostra critica, non la vostra lamentela, non le vostre rimostranze, i vostri scioperi, le vostre critiche siano note a tutti gli uomini. Ecco, come ti conoscono le persone intorno a te? Una persona che esprime mansuetudine, pace, o come una persona che rende note sempre le cose storte? Ci sono le cose storte, ma non sarà guardando o lamentandoci per le cose storte che saremo trasformati, non sarà guardando il male che avviene intorno a noi, criticandolo, giudicandolo, parlando male delle persone che fanno delle cose sbagliate. Non è questa una modalità in cui potremo vivere una dimensione di pace e di equilibrio maggiore. Quindi che possiamo rendere nota a tutti gli uomini la nostra mansuetudine, e se non ce l'abbiamo, meglio che ci ammucciamo, perché dobbiamo solo fare conoscere le nostre aree oscure. Dico, allora meglio, come si dice, lavare i panni sporchi in famiglia. Ma se cominci a vivere una mansuetudine, una pace sovrannaturale, come ora la scrittura ci insegnerà brevemente a vivere, e allora è bene che la tua pace, la tua mansuetudine, il tuo essere veramente equilibrato da Dio, cioè il tuo avere Dio come stabilizzatore dell'umore, tante volte oggi vanno di moda, perché sembra che nessuno riesce a essere equilibrato. Con la società in cui viviamo l'umore va o troppo su e ci esaltiamo di cose che poi chissà poi esplodono, o troppo giù si spendono un sacchissimo di soldi per farmaci che si chiamano stabilizzatori dell'umore, perché l'umore fa su giù, su giù, su giù. Ma sapete che lo Spirito Santo è il più grande stabilizzatore dell'umore? Amen. È quello che riesce veramente a evitare che ci siano questi picchi. Picchi buoni, dice: no, ma quelli buoni io li vorrei, sì, ma se sono non reali, se sono di una droga, non di una droga fisica, di una cocaina o non so che cosa che ti esalta, ma se è un'esaltazione di qualche cosa che alla fine non è così importante, alla fine è sempre qualcosa con cui poi alla fine resti senza niente. Quindi è come se Dio volesse farti vivere questa stabilizzazione, cioè questo equilibrio, questa indipendenza dalle circostanze, che non significa chiudersi. Per ora purtroppo un poco evitiamo le circostanze perché non possiamo vedere nessuno, quindi forse da un certo punto di vista i litigi sono diminuiti, i furti sono diminuiti, cioè alcune attività legate alla relazionalità sono diminuite, però in ogni caso è importante poter vivere questa dimensione interiore. Perché, dice, il Signore è vicino, e questo non soltanto il Signore è vicino nel senso il ritorno del Signore è vicino, ma anche Dio è vicino, cioè Dio non è qualcuno a cui dobbiamo fare una richiesta in carta bollata per poter dare, avere un'attenzione, ma subito Dio è alla distanza di una preghiera, ma di più, Dio è alla distanza di un atto di fede, di una fiducia, nel momento in cui possiamo dire a noi stessi ho fiducia in Dio, scopriamo che Dio è vicino. Nel momento in cui non ci crediamo e ci lasciamo prendere solamente dalle nostre turbolenze, Dio diventa lontano. O nel momento in cui lo preghiamo come uno che sa fare pregare, pensando che dobbiamo per forza catturare la sua attenzione, è come se lo sentissimo sempre più lontano, perché non dobbiamo, sentivamo da mia moglie, convincere Dio a fare qualcosa. Lui la sua parte l'ha fatta, l'ha già determinata, e se noi però non sviluppiamo fiducia saremo sempre lì a lamentarci, a pregare, a chiedere. Guardate qui con la scrittura come ci dice che la pace può rimanere, una pace al di là della nostra intelligenza, una pace inimmaginabile. Guardate cosa dice al verso 6, non angustiatevi di nulla. Questo angustiatevi lo possiamo dire preoccupatevi, non occupatevi di nulla, che sarebbe molto bello non occuparsi di nulla, e se uno non si occupa di nulla, diciamo, è più facile non preoccuparsi, ecco, ma se le preoccupazioni vengono proprio quando ci sono le occupazioni, quando ci sono le cose da affrontare, quando ci sono le situazioni da dover gestire, lì ovviamente possiamo vivere in tranquillità o possiamo entrare in quello stato di preoccupazione che così tanto ci accompagna durante la nostra vita e la cui soluzione non è diventare cinici, superficiali, strafottenti, freghisti come tante persone fanno, è come dire fare gli struzzi, mettere la testa sotto la sabbia e non vedere niente e poi trovarsi distrutti senza dire ma com'è possibile? Mi sembrava che tutto andava bene. No. Non angustiatevi, non preoccupatevi, non tormentatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Vedete com'è chiara la scrittura? Ma dire non preoccupatevi, però non è un come dire una specie di training autogeno, come dire non mi preoccupo, non mi preoccupo, non mi preoccupo, non mi preoccupo, è una specie di lavaggio di cervello o di tecniche varie del mindfulness o di altri modi mentali o tecniche per dire non mi preoccupo, non mi preoccupo, mi autosuggestiono. No! Per noi cristiani il non preoccuparsi non è un modo di sfuggire alle preoccupazioni, ma perché abbiamo bisogno di rendere note a Dio, di fare conoscere a Dio, attenzione, come potremmo dire, ma Dio non le conosce? Sì, ma quando le facciamo conoscere a Dio, diventa un modo anche di conoscerle meglio noi, di capirle meglio noi, perché tante volte non sappiamo neanche noi quello che stiamo vivendo internamente, quello che ci turba, e allora nel parlarne con Dio, ed è un invito questa mattina, quando abbiamo tante discussioni, tante situazioni veramente che ci mettono in preoccupazione grande, sì, abbiamo qualcuno con parlarne, l'amico, l'amica, la mamma, il papà, il figlio, no, tante volte dovremmo caricare pesi grossi sui nostri figli, dei nostri problemi, ma in ogni caso parliamone con Dio. Forse dovremmo fare una trasmissione dove c'è scritto parliamone con Dio, cioè come a dire esterniamo a Dio, anche se ci sembra lontano, anche se ci sembra non presente, anche se ci sembra per i fatti suoi, anche se ci sembra distante, soprattutto quando noi siamo distanti da Lui, ci sembra che Lui è distante da noi. Quando noi non abbiamo questa coscienza e confidenza con Lui, ci sembra che Dio è diventato lontano e quindi ci viene difficile. È come parlare con una persona con cui non hai più confidenza da tanto tempo. Ti viene difficile, ma magari la persona a cui non hai più telefonato, che hai perso i contatti, magari veramente dice mi telefoni, ma come dopo 3 anni? No, ma con Dio, Lui sapete che è sempre attento, desideroso di ascoltare la vostra comunicazione, è lì, vicino, quindi rendiamo note a Dio le nostre richieste, in preghiere, che è il modo più semplice, suppliche, anche in certi momenti ci può essere un'intercessione, cioè non solo una comunicazione, ma anche una preghiera più intensa. Non mi fermo su questo perché vorrei andare al centro di quello che questa mattina volevo comunicarvi. E mi piace il accompagnate da ringraziamenti. Dice, ma come accompagnate i ringraziamenti? Se io faccio la preghiera, parlo con Dio, gli dico il problema, cioè perché lo devo ringraziare? Ancora il problema non si è risolto, ancora la difficoltà è lì, ancora la situazione non è cambiata, ancora mia moglie dà di testa, mio marito è impazzito, ancora veramente mi trovo in una situazione economica difficile, ancora c'ho qualche cosa che mi tormenta, come posso ringraziarlo? Invece proprio capiamo che il ringraziare è l'espressione di fiducia nel fatto che Lui si prende cura di noi. Questo esprime un ringraziamento, perché quando noi diciamo grazie a una persona, quando effettivamente ci fa qualcosa di bene, e quando noi anticipiamo dicendo grazie a Dio, grazie, grazie Signore, prima ancora di vedere, e questo è come se potesse permetterci di scoprire di più la provvidenza di Dio. Ma come funziona al contrario? Sì, funziona al contrario. Con Dio tante cose funzionano al contrario. Con Dio non è vedere per credere, ma è credere per vedere. Siete d'accordo? Amen. Allora abbiamo bisogno di crescere nella nostra fiducia. E la fiducia già è grata a Dio, dice grazie Signore nella difficoltà, nella problematica, nella cosa che non ti eri aspettata, nella situazione di conflitto familiare, nella situazione di qualunque genere. Dio si aspetta che tu ne parli con Lui, se possibile anche magari intercedi per certe situazioni più specifiche. Sicuramente ringrazi, cioè sei grato a Lui perché non solo ti ha ascoltato, ma perché in qualche modo ha preso già coscienza, Lui conosceva, ma è necessario che tu ti rendi conto che Lui ha provveduto una soluzione. E guardate un poco, se possiamo vivere questa dimensione in cui nelle preoccupazioni, anziché parlarne con noi stessi soltanto, parlarle con il nostro coniuge o sfogarci con qualcun altro che non fa male, ma ne parliamo con Dio, glielo rendiamo presente, gli rendiamo presente la nostra difficoltà, perché tante volte non gli diciamo semplicemente Signore è successo questo, ma gli diciamo io non sono in grado, io sono troppo debole, io ho troppo paura, io ho troppo dolore, io ho troppa colpa, io ho troppo risentimento, io veramente mi sento fragile e debole. Mentre noi esprimiamo questo, però c'è qualche cosa di grande che poi lo Spirito Santo potrà determinare nella tua vita, e la pace di Dio, e questo è proprio il verso centrale di questa riflessione, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, cioè che non ha una logica umana, cioè nel senso che puoi trovarti in pace di fronte alle situazioni più incredibili, puoi vivere una pace che non è spiegabile, non è immaginabile, non è logica. Questa pace di Dio, che tra l'altro è un frutto del tuo spirito, perché non è che Dio è come se dovesse dire aspetta che ti butto un bel secchio di pace, no, No, non aspettiamoci, ma aspettiamoci solamente che lo Spirito Santo illumini la pace che già Dio ha messo dentro di te. Questo è quello dove Dio ti vuole portare, nel regno di Dio dentro di te. Mentre tu ti affanni, mentre tu sei frustrato, frustrata da tutto quello che succede nel regno visibile, tutte le situazioni che non riesci a affrontare, tutte quelle cose che vorresti sfuggire, mentre tu stai a tormentarti nel regno umano, Dio è come se dicesse: andiamo, andiamo in un altro regno, andiamo all'altro mondo, andiamo in un altro regno dove c'è pace, giustizia, gioia nello spirito. Fratelli, abbiamo bisogno veramente, quando ci facciamo male, o volontariamente, tante volte ci facciamo male per nostri errori, tante volte involontariamente, quando entriamo in delle tempeste di vario genere, quando entriamo in una preoccupazione, in una ansia che cresce, perché ovviamente l'ansia poi ci paralizza, Dio ci dice: parlatene con me, Dio ci dice: comunicatemelo, rendetemelo noto, perché mentre lo fate e mentre ringraziate e mentre mi lodate, una pace che è al di là della vostra comprensione, guardate che bello, custodirà i vostri sentimenti, i cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Alleluia! Cioè, noi abbiamo bisogno di una pace che custodisca, che protegga la nostra vita emotiva e la nostra vita mentale, come vorrei dire, i pensieri e le emozioni collegate, i sentimenti hanno bisogno di una protezione, hanno bisogno, dicevo poc'anzi, di una stabilizzazione, perché se no diventano o pensieri veramente ossessivi, o pensieri distruttivi, o pensieri di ogni altro genere, o sentimenti di vario genere, di amarezza, di gelosia, di colpa, di risentimento. I sentimenti prendono così piede nella nostra vita da poterci fare diventare, come spesso dico, delle anime in pena. Non so se ti capita mai di sentirti un'anima in pena, cioè, come a dire, nella tua mente sei così bombardato da tante cose, sei così tanto in conflitto, sei così tanto che non sai cosa fare, perché ci sono tante volte tante risposte alle domande, non è così semplice, quindi vivi questa paralisi interiore, ma Dio ti dice che la pace sua, non le nostre modalità per avere pace. Tante volte possiamo anche trovare qualche anestetico per avere pace, qualche ansiolitico, qualche cosa che possa, non per forza ansiolitico, diciamo, ci possiamo mettere di fronte a una serie televisiva, ci possiamo mettere di fronte a qualcosa che ci distrae. Tante volte noi cerchiamo la pace semplicemente con una distrazione dalle nostre paure, dai nostri problemi, e forse un poco funziona, ma poi non funziona, e spesso tante volte poi diventiamo dipendenti da quel sistema che stiamo usando per consolarci o per trovare pace. Allora non è una cosa ottimale, però la pace di Dio ci è assicurata nel momento in cui noi solamente prendiamo sul serio Lui, la sua opera in noi, lo consideriamo vicino, lo consideriamo paterno, materno, lo consideriamo presente come qualcuno che vuole consolarci, vuole riempirci di questa pace. E Lui è la sua pace che supera ogni intelligenza, che non possiamo neanche immaginare come grande, custodirà, proteggerà i vostri sentimenti, i vostri pensieri in Cristo Gesù. E questo è bello, perché è una situazione importante in cui Dio ci vuole fare vivere, ma non fare vivere poi per starcene beati sul monte della trasfigurazione, farci delle tende, dice che bello, qua si sta benissimo. No, c'è una parte poi Se continuate, vedete che la scrittura veramente è sempre molto equilibrata. Qualcuno la esaspera nel senso contemplativo, meditativo, qualcuno la esaspera nel senso pragmatico, attivo, operare, fare, ma in realtà c'è un equilibrio tra le due realtà. Perché Dio dice, ok, dopo finalmente che comincerete a vedere che la pace protegge i vostri sentimenti, quindi che stavano schizzando, che stavano tormentandovi, che stavano impaurendovi, a questo punto c'è una parte attiva, cioè fate qualcosa. E che cosa facciamo oltre a vivere la pace? Fratelli, quindi, verso 8, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi Dio non è lo scacciapensieri solamente, non è quello che stabilizza le tue tempeste emotive o intellettuali o di altro genere, ma è quello che poi ti dice: pensa ora, usa la tua mente per rivolgerla a realtà positive, a opere preparate, a realtà di amore, di atti di amore, di telefonate di incoraggiamento, di presenza agli incontri, di presenza. C'è, come a dire, la nostra mente non deve sfuggire solo il male, non deve sfuggire la paura o la preoccupazione, ma ha bisogno di essere impegnata, ha bisogno di essere indirizzata in delle cose realmente costruttive, utili da tutti i punti di vista, utili praticamente. E questa è già una forma di impegno costruttivo, utili emotivamente, cioè cose che parlano di bene, che fanno bene, che siano veramente una sensibilità agli altri, una solidarietà, una telefonata. Tante volte è come se, stando fermi nelle proprie rimuginazioni, giriamo sempre intorno a noi stessi e non comprendiamo che, guardando oltre, guardando a quello che Dio ci ha messo davanti, troviamo anche una modalità per superare la nostra preoccupazione, cioè occupandoci di altre cose, occupandoci di cose buone. Certo, non drogandoci, non usando delle cose per stonarci o per non pensare, ma usando la nostra mente e i nostri pensieri per cose belle. Ecco, come a dire, pensiero bello, chissà quella sorella come sta, chissà quel fratello, gli faccio una telefonata, però non possiamo fare visite, non ci possiamo, ma usiamo la nostra mente dopo che abbiamo raggiunto una pace, non per goderci la nostra pace e vivere là, ma per trasformarla in azione. Infatti poi la scrittura, andiamo verso la conclusione, Paolo dice le cose, il verso 9, che avete imparate, ricevute, udite e viste in me, fatele. C'è questa piccola espressione, non le cose che avete visto, udito, realizzato così, sono una sorta di apprendimento mentale, sono uno stato mentale di benessere. No, mettetele in pratica, operatele, cioè come avete visto me, sta dicendo l'apostolo Paolo, essere capace di sopravvivere a difficoltà estreme, come avete visto me trovarmi veramente in situazioni incredibili, però imparare a vivere nella gioia, cioè voi siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo, perché alla fine, se noi possiamo vivere queste cose, perché Cristo in noi ci dà la possibilità di viverle. E infatti poi, tanto per un condimento finale, lui dice al verso 10, ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate sì, ma vi mancava l'opportunità. E mi fermo qua perché ancora continua, ci sarebbero altre cose, la scrittura è incredibile. È come a dire, Paolo è contento. Perché? Perché questi credenti in realtà avevano un pensiero buono nei suoi confronti, un pensiero di agire in una maniera positiva però ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Quante volte ci pensiamo, e già è bello pensare il bene, pensare il bello, pensare la puntualità, pensare la benedizione degli altri, pensare da uno stato di pace, siamo in grado di poter pensare agli altri. Quando siamo ancora preoccupati, siamo troppo presi dalla nostra situazione e dal nostro stato di angoscia, ma quando viviamo la pace, quando viviamo una serenità soprannaturale, Dio subito ci mette nel poter pensare agli altri, pensare ai nostri figli, pensare ai nostri parenti, pensare a quelli che hanno bisogno, pensare alle difficoltà degli altri, perché se uno già è schiacciato dalla propria difficoltà, come fa a pensare alla difficoltà degli altri? Ma dalla prospettiva di pace, ecco, i credenti, gli efesini, i filippesi, erano chiamati a pensare anche al sostegno dell'apostolo, come vedremo là. Però dice, ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. Ecco, cosa voglio dire e concludere? Cosa voglio dire? Che la cosa più importante intanto è, nelle nostre preoccupazioni, la sintesi finale è questo. È normale che tu, oltre a occuparti delle cose, per il sistema in cui viviamo, per gli attacchi del leone ruggente che va intorno cercando chi possa divorare, il diavolo non si ferma, non va in ferie, non va in isolamento per Covid, non continua ogni giorno in maniera più o meno sottile ad attentare alla nostra vita, continua a cercare di destabilizzarsi, di stabilizzarci, che sia con un pensiero, con una preoccupazione, con una stupidaggine che poi diventa una cosa grandissima, cerca di impedirci le opere che Dio ha preparato, cerca di non farcele vedere, cerca di farci chiudere nella nostra autocommiserazione, nel nostro dolore, nel nostro brodo in cui ci cuociamo, cercando di non comunicare con Dio, cercando di non ricevere la pace di Dio. Lui ci prova, cercando di tenerci nel tormento, perché quello poi ci bloccherà dentro la nostra sfera e non vedremo le cose belle che Paolo ci dice di pensare, non vedremo le cose che Dio ci ha messo davanti, e quindi in qualche modo, anche se un momento ci viene il pensiero, resterà solamente un atto non realizzato. Ma quando viviamo pace, possiamo trasmettere pace, amore, solidarietà, essere vicini agli altri dalla nostra pace. Quindi non fermarci solo al pensiero, tutte le cose belle siano oggetto dei vostri pensieri. Era bello poter sostenere l'apostolo Paolo, era bello poter incoraggiare un uomo di Dio che si spendeva. Loro ci pensavano, ma non ne avevano avuto l'opportunità. E Paolo dice, io non ve lo voglio rimproverare, se leggete dopo, ma dice, io tutto questo per dirvi che io ho imparato a non dipendere dalle circostanze, sto bene quando mangio, sto bene anche quando non mangio, sto bene nella buona sorte e nella cattiva sorte, però è bello perché cristianesimo è pace dentro e capacità di essere sensibili ai bisogni degli altri, e dalla pace che Dio metterà nel tuo cuore ci sarà una nuova capacità di occuparti degli altri, di pensare il bene degli altri, ma non solamente come un pensiero, ma come qualcosa che poi, quando abbiamo l'opportunità, la realizziamo. Dio ci vuole dare le opportunità, ci vuole dare i momenti opportuni dove questa pace che ha generato in noi diventi solidarietà, diventi affetto, diventi sorriso, diventi abbraccio, diventi consolazione, diventi esortazione, diventi insegnamento, diventi correzione, diventi tutto quello che lui ha pensato di bene per gli altri, perché quello che sta pensando di bene per te non è solo per te, ma è anche per gli altri. Quindi se tu tocchi un po' di più di Dio, non è per dire che bello ho toccato di più, ma per essere più sensibile e più capace di donare agli altri, fratelli. Vogliamo vivere questa pace soprannaturale? Vogliamo vivere questa pace al di là di ogni intelligenza? E il desiderio di Dio è che lo facciamo. Ed è un esercizio, perché il desiderio del diavolo è creare disperazione, creare tormento, creare anime in pena. E allora questa mattina impariamo nelle nostre preoccupazioni a renderle note a Dio con preghiere, suppliche, rendimento di grazie, e la pace che Dio ha preparato per noi proteggerà le nostre emozioni e i nostri sentimenti in Cristo Gesù. Preghiamo un attimo. Signore, tante volte è difficile rallegrarsi, come dice la tua parola. Forse ci rallegriamo semplicemente per distrarci con qualche battuta, con qualche ironia, con barzelletta o cose del genere, ma io so che tu ci puoi fare vivere una gioia che non è di questo mondo. E quindi che possiamo, come dice la tua parola, rallegratevi del continuamente. E lì dove veramente abbiamo delle preoccupazioni, Signore, lì dove veramente tante cose ci bruciano dentro, paure per il futuro, demoni del passato, tante cose che vorrebbero veramente bloccare la tua opera in noi, vogliamo imparare a parlarne con te, Signore, ad avere un'intimità maggiore con te, e dopo averti rese note le nostre preoccupazioni, dopo averti parlato del nostro dolore, della nostra paura, della nostra ansia, di tutto quello che ci turba, vogliamo imparare a vivere questa pace al di là di ogni intelligenza che potrà proteggerci da tutte le emozioni turbolente, da tutti i pensieri strani, da tutte quelle cose che il male vuole che ci dominino, e vivere una comunione con te e una comunione con quelle opere belle, con quelle cose nobili, con quelle cose dove c'è qualche fama, dove c'è il verità, che vogliono diventare oggetto dei nostri pensieri, Signore. Sì, Signore, liberati dai nostri problemi, paure, per prendere coscienza di tante opere preparate dinanzi a noi, perché possiamo benedire gli altri, perché possiamo benedirci a vicenda, perché possiamo amarci e perché possiamo lasciarlo non solo un pensiero, ma poi un'opportunità dove alla fine realizziamo il tuo progetto, che è amatevi come io vi ho amato, Signore. E così come tu ci dai pace, noi diventeremo canali per gli altri. Padre, ti ringraziamo questo giorno nel nome di Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.